Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
A Spazio Donna, ancora una puntata dedicata all'arte nel rapporto dialettico tra tradizione e innovazione, sempre con la nostra graditissima ospite Francesca Busca, sempre in viaggio tra Londra-Trieste, tra l'Italia e l'Inghilterra. Oggi è qui con noi, grazie per essere qua.
Grazie a te.
Francesca, dobbiamo continuare la nostra conversazione, che è partita da alcune tue collaborazioni recentissime, sia col Salone Nautico a Venezia insieme all'Istituto di Scienze Marine, e poi una collaborazione anche in vista della Festa della Terra 2024 che si terrà a Londra e ti vedrà protagonista anche con interventi non solo come artista all'opera, ma a parlare delle tue opere con studenti, con aziende, con il pubblico presente. Nell'intervista della precedente puntata siamo arrivati a parlare dell'arte come impegno etico e abbiamo sfiorato anche il discorso vegano. Dico sfiorato perché ci hai parlato di come è nata la tua scelta, e che è una scelta anche che coinvolge la tua concezione di artista a tutto campo. Allora, oggi vorrei proprio partire da questo discorso. Art for Trash, collegata alla tua definizione di artista rubbish, artista che lavora con le mondizie
brava,
e
grazie.
Non con le immondizie che poi tu usi per le tue opere creative. Quindi utilizzare oggetti trovati, ovvero spazzatura, ma soprattutto trasformarli in qualcos'altro. A dire la verità, mi sembra che questa idea non è del tutto nuova, e penso alla famosa iconica fontana di Duchamp [S2] Eh sì. [S1] Del 1917, e quando ha praticamente usato un ordinatorio di porcellana capovolto, [S2]
Sì.
[S1] E quindi anche lì c'era un'interpretazione personale di trasformazione.
Sì, assolutamente, ma poi possiamo anche andare più indietro nel tempo, no? E parlare, non so, della secessione viennese, Wagner addirittura, prima ancora, dove c'era questa idea appunto per cui l'arte era in tutto. E beh, io mi spingo anche oltre dicendo che non solo l'arte è in tutto, ma la persona stessa, l'artista stessa è artista in qualunque cosa faccia. Posso anche collegarmi chiaramente all'arte povera, oppure anche, sai, a Joseph Beuys, che diceva che siamo tutti artisti. E io ci credo. E l'arte io la vedo come un modo per poter comunicare con l'immediatezza, no, visiva, un intero concetto. E chiaramente quello che faccio, questa necessità che ho di comunicare, vive e cresce in tutti gli aspetti della mia vita. Anche, no, come mi vesto, con abiti di seconda mano. Vengo qui in Italia, ci vengo in macchina ibrida, volo.
Cioè?
Vengo in macchina ibrida con due figli, il marito, due gatti e un cane. Vieni fino all'orlo.
Tutto questo per non usare l'aereo, sì, che inquina,
esatto,
in maniera esagerata. Quindi ti sobbarchi un viaggio di quante ore?
Sono due giorni.
Due giorni di viaggio.
Sì, però è anche divertente alla fine. Comunque si guida benissimo in Francia, in Germania. Quindi, e poi ci siamo abituati, insomma, le gatte sono straordinarie, veramente straordinarie.
La capacità di sopravvivenza degli animali è incredibile. No, penso ai miei viaggi, sempre molto più limitati, da Roma a Trieste, però anche lì due gatti, un cane e all'inizio tre figli.
Oh, beh, quelli sono peggio secondo me.
E quindi c'erano questi viaggi che però avevano un che di romantico e anche divertente, perché obbligava delle soste,
eh sì.
E quindi le soste sono sempre creative, guardi la natura, hai modo di osservare ciò che c'è intorno. Sì. E quindi, però penso che è molto più bello attraversare la Francia, la Germania.
Anche perché noi delle aeree di sosta che sono fantastiche. Poi abbiamo scoperto che quando c'erano alberi era meglio non portare fuori le gatte, perché prima cosa volevano arrampicarsi, poi la sosta
sarebbe stato difficile recuperarli.
Quindi,
in
adesso
tempo.
Stanno in macchina per 8 ore al giorno, ci stanno anche bene.
Comunque. Allora, quindi noi partiamo da una definizione di arte del riciclo per arrivare poi ad una definizione della grande opera d'arte totale, che, se ho capito bene, non è un'opera d'arte che comprende tutte le arti possibili in gioco, ma che comprende a questo punto tutta la vita dell'artista. Sì. Quindi è una visione esistenziale.
Sì, sì, assolutamente. Secondo me questo si ricollega al ruolo dell'artista. Quello che secondo me è il ruolo dell'artista, insomma, da sempre l'artista ha pensato in maniera alternativa. Secondo me, infatti, è un ruolo fondamentale nella società, perché aiuta sempre a sviluppare pensieri alternativi, a crescere, ad evolversi, ed è sempre un po' un precursore del tempo, no? Spesso il grande artista. Penso poi ad artisti che hanno questo ruolo sociale, come Ai Weiwei o Banksy o Boyce nel passato, o lo stesso Duchamp, no?
Per
i dadaisti.
Per i non addetti ai lavori, chi sono questi artisti che tu hai ricordato?
Sono degli artisti che sono contemporanei e che sfidano un po' le convenzioni sociali, o comunque Banksy fa graffiti, ma penso che lo conoscano tutti.
Però glielo ricordiamo.
Anche perché c'è stata una bellissima mostra a Trieste qua, mi pare un paio d'anni fa.
Eh sì,
proprio.
Trieste è all'avanguardia.
Ma veramente, molto
dal
bella,
futurismo, da Marinetti ai nostri giorni,
è
sempre stata all'avanguardia.
Beh, Trieste è molto strana, poi è sempre stata, forse per questo mi affascina, e quando abbiamo deciso comunque di tornare o no, mettere un piede in Italia, l'abbiamo scelto qua. Comunque.
Quindi torniamo a questa scelta di un'arte che ci abbraccia nella nostra complessità completa.
Esatto, infatti appunto, vabbè, io sono così, non potrei essere altrimenti, quindi cerco sempre di professare, cioè mi sento in colpa quasi, arrivata a livelli un attimino forse un po' esagerati, se non faccio del mio meglio, non riesco a fare del mio meglio in quello che faccio, c'è sempre un modo migliore per fare le cose. Qual è la cosa più sostenibile? A volte chiaramente potresti andare all'infinito, no? Ma è meglio questo, meglio quello. Per esempio, quando verrò a Venezia per la collaborazione con l'Istituto di Scienze Marine, per creare questa opera in loco con le loro immondizie.
Che ti vede quindi partecipi a questo progetto che coinvolge più artisti o coinvolge solo te?
Solo me, con la collaborazione però di una mia cara amica, la maestra Giulia Vogrege, mosaicista di Spiegelberg, che adesso insegna alla London School of Mosaic, a cui ho chiesto se poteva venire a collaborare con me quegli ultimi 3 giorni, e lei chiaramente.
Quindi voi creerete in loco un'opera d'arte?
Sì, un'opera d'arte con le immondizie loro, dei loro laboratori, e quelli che recuperano dal mare attraverso questo progetto, Project Maelstrom. Comunque dicevo, quando vengo lì, purtroppo, volerò. Perché io e mio marito ci siamo messi a fare questa ricerca su cos'è più ecosostenibile, che io venga in macchina da sola o che io voli. Alla fine sembra che siano l'equivalente, se non addirittura probabilmente volare è più sostenibile. Per dirti, alla fine, come fai a capire quali sono tutti i valori su cui ti basi? Sì, io sono andata online, ci sono anche dei motori di ricerca o delle strumenti che ti possono calcolare, no? Un po' l'emissione di carbonica che produci, però ovviamente è tutto molto relativo, è molto complesso.
Quindi il tuo essere artista è un impegno a tutto campo tra la creatività, l'idea e quindi l'espressione artistica, l'uso di materiali che non inquinino ma che siano prodotto quindi anche di un riciclaggio, uno dei temi preferiti, anzi il tema fondamentale, il tema, l'ambiente, sì. Diciamo la salute,
sì,
dell'ambiente.
E infatti mi ricollego qui appunto quando parli di opera totale, opera d'arte totale, secondo me in questo caso è cresciuta per necessità ad includere tutte le sfere della società, quindi parte dall'artista, parte dalla famiglia, parte dal governo ovviamente, parte dalle istituzioni quale la scuola, ma parte anche e soprattutto dalle aziende, perché alla fine, se ci pensi, sono il giusto mezzo tra no, il governo che sì, prende tutti ma è lento, e l'individuo. Ed è da questo appunto che io ho cominciato a fare questo Art for Trash, no? Questo progetto proprio con le aziende, per cui gli vendo le proprie immondizie in maniera etica. Ma quello che è fondamentale secondo me è che le aziende, questo lo dico chiunque ci lavori, secondo me devono rendersi conto dell'importanza del loro ruolo all'interno della società per renderla migliore, finalmente rendere la sostenibilità parte integrante del quotidiano, e non quindi come una cosa extra, ma cercare di modificare tutte il sistema, tutte le procedure che abbiamo no, in corso al momento, in maniera tale da poter diventare più sostenibili, neanche nelle piccole cose.
Allora, devo ricordare a chi ci ascolta che in questo discorso, in questo impegno legato alla grande opera d'arte totale, intesa come scelta esistenziale, tu sei partita dall'essere avvocato. Sì. Tu eri nella City di Londra come avvocato. Quindi la trasformazione è cominciata da lì, dal cambio, sì, dal giro di vite.
Esatto. Sì, io penso che comunque, vabbè, ho avuto figli, quindi ho preso una pausa dal lavoro e quando sono dovuta tornare a lavorare ho detto: cosa faccio? La legge non mi è mai veramente piaciuta, l'ho un po' scelta come compensazione per quello che mi mancava. Avrei dovuto fare l'artista da sempre, poi mi sembrava un po' troppo facile per essere un lavoro. Tutti dicono che il lavoro è duro, bisogna lavorare duro, lavorare sodo.
Per il cui mi sembrava per il lavoro, sì, quasi un'etica protestante.
Sì, esatto, puritana, non so. Ma e quindi mi sembrava strano che l'arte, che mi veniva così facile, diciamo, per quanto possa venire facile, ma mi piaceva così tanto fare, potesse essere un lavoro, e quindi ho scelto il contrario. Però da lì mi è servito molto, appunto, perché conoscendo quella dimensione, no, che probabilmente è proprio la più consumeristica, si dice?
Consumistica,
scusa. No. Mi viene il termine.
Noi a Londra diciamo
consumerism, yeah. E quindi mi è stato molto utile per capire come intervenire proprio all'interno di quella dimensione potesse essere fondamentale per un cambio della società, e non solo, anche molto più diretto, perché effettivamente hanno un'efficienza che è rara, no, in altre sfere sociali.
Quindi se ogni secolo ha avuto la sua arte, penso al romanticismo, ecco, tanto perché hai citato Wagner, quindi penso al romanticismo, penso a questa arte legata a determinati canoni, ad un certo gusto, legato anche al tempo. Quindi oggi noi nel 2000, ecco, quando parliamo di arte, ovviamente se dobbiamo trovare un corrispettivo con l'ambiente che ci circonda, pensiamo a questa Art for Trash.
Magari.
L'arte del riciclo.
In effetti sì, sì, sono stata abbastanza innovativa all'interno di questo campo.
Sì, perché penso, se pensiamo, non so, ad esempio, sono tutti esempi, scusami, non è il mio campo, però è appassionante il discorso che nasce dal conversare con te. Allora, se pensiamo alla trasformazione, al cambiamento, nel rapporto, dicevamo all'inizio, tra passato e presente, tra innovazione, tradizione, innovazione. Allora, se pensiamo alle avanguardie, comunque sono sempre l'elaborazione di un'arte legata alla tradizione.
Sempre, sì, comunque ci sono riferimenti.
Poi c'è la reazione e il cambiamento.
Esatto, è l'evoluzione anche, io lo chiamo, cioè l'evoluzione, che sia un'evoluzione tecnica dal mosaico tradizionale a nuovi materiali, soprattutto anche questa magari assimilazione all'arte, no? Perché c'è sempre stata questa divisione quasi tra le belle arti e il mosaico, no? Che è più una cosa quasi di artigianato, ma non lo deve essere. Questo è semplicemente perché spesso ha una funzione di fattuale, ha uno scopo, no? Il mosaico, che sia ricoprire un pavimento, che sia ricoprire. E invece, quando è utilizzato come semplicemente una tecnica diversa per esprimere un concetto, quello secondo me è arte. se ne vedono dei bellissimi esempi in tutto il mondo, a partire da Spilimbergo.
A proposito di Spilimbergo, a proposito di esempi di questo tipo d'arte, accompagnaci ad una visita virtuale di queste opere.
Allora, guarda, è interessante perché la prima da cui partirei è l'ultima Art for Trash che ho fatto, che non era per un ufficio, ma è stato per la cappella di una scuola secondaria, che è della Church of England, quindi protestante, però aperta a tutte le fedi. È già questa una cosa che io adoro. E quindi mi sono concentrata su quello che le fedi avessero in comune, che era alla fine la credenza che la vita non finisce con la morte, ma si trasforma, giusto? Entra in un'altra fase, qualunque essa sia, poi qui ci sono magari opinioni diverse. E quindi mi sono focalizzata su questo flusso di vita e ho creato un'onda, un flusso, diciamo, di colori lunga quasi 10 metri, di altezze diverse, diciamo, immaginate un nastro quasi, che, no? Che...
Un'onda,
esatto, che continua.
Penso al mare, all'acqua, alla vita.
Esatto, infatti è la trasformazione, no? Indica la trasformazione, il fluire. E per questo ho usato tutti i colori che ho potuto usare, che ho trovato nei tappi del vino, dell'acqua, i tappi a vite, diciamo, di alluminio, con anche, sai, quelle... la luce che trovi per aprire
le lattine
per esempio, o anche sì, qualunque lattina, che sia magari della Coca-Cola, che sia dei pelati, che servono tantissimo tra l'altro appunto per una questione tecnica, perché quando hai tutte le tessere di una stessa dimensione non è come il mosaico tradizionale no? Puoi tagliare e avere la tua dimensione, ma devi cavartela così, e quindi aiutano un po' negli spazi.
Devi seguire quindi la dimensione del materiale che tu usi per il tuo lavoro.
Molto più difficile.
Domanda,
in realtà.
Domanda: quando tu usi questi tappi metallici, li lavori?
Questa è la cosa, non li puoi proprio lavorare. Quello che posso fare è li schiaccio un po', quindi ci do una forma un po' più ovale, che mi permette anche di giocare in diagonale, quindi. E comunque ovviamente un ovale è più facile da utilizzare che un tondo, no? Gli spazi sono più gestibili.
E usi i colori di ogni tappo?
Sì, allora sì, io ormai sono anni che li tengo da parte. La cosa bella di questo progetto è che appunto è un art for trash, perché? Perché la maggior parte di questi tappi mi sono stati dati dagli studenti, dai genitori degli studenti soprattutto, per quelli del vino, e dallo staff anche, che hanno vinto la raccolta.
Sì, ecco, però,
bravissimi sono stati.
Però io devo riconoscere anche il merito di tua mamma. Di tua mamma, la mia amica carissima Liliana D'Agostina, anche lei insegnante, adesso impegnata a fare altro perché l'insegnamento è finito come tempo, e siamo andati un giorno a Udine e a pranzo in una fantastica trattoria locale, ad un certo punto quando saluta il proprietario, io intanto stavo fuori e vedo che Liliana esce fuori con uno scatolone enorme, molto rumoroso. Dico: Liliana, ma cosa c'hai? Dice: no, sono i tappi per Francesca.
Sì, perché poi...
Quindi anche la mamma deve essere ricordata.
Assolutamente, soprattutto perché probabilmente quelli erano di Goccia di Carnia, che non si trovano a Londra, e sono bellissimi, li adoro, li metto dove
vado. I tappi di Goccia di Carnia.
Sì. E sono stati fondamentali anche in questa opera The Flow of Life, il flusso della vita, perché ho lavorato anche, era una celebrazione delle diversità che abbiamo, quindi tutti i colori diversi rappresentavano la diversità che poi tutta insieme rende la vita così bella, no? Perché alla fine è la diversità che la rende così ricca e così bella. E quindi ci ho messo comunque degli accenti per i quali i tappi di Goccia di Carnia, soprattutto quelli chiari, sono stati fondamentali.
Fondamentali per l'ottimo risultato. E quindi mi piace ricordare che questa opera è in una chiesa.
È nella cappella di una scuola. E è stata veramente ricevuta benissimo, è stato bellissimo, ho avuto, guarda, tutti, dagli studenti, che come sai quelle delle scuole secondarie sono un attimino più difficili, no, da gestire, o comunque hanno... sono diversi, non sono più così immediati o spontanei come i più piccoli, e sono venuti proprio a dire: ma è lei che ha fatto questa opera, ma è bellissima, grazie. Chiaramente gli studenti, lo staff, comunque è un bellissimo ambiente.
Torniamo ancora, ti invito a raccontarci un'altra opera creata dal rifiuto, creata dalle mondizie.
Allora, un'altra simpatica può essere una che ho fatto con la carta, per questa azienda globale di servizi finanziari che doveva essere fatta con i giornali finanziari tipo Financial Times, The Economist, dello staff. E solo che il problema è giunto che quando siamo andati a decidere, no, a vedere quanto ne avevamo, quanto tempo ci avremmo messo, ci siamo accorti che non ce n'erano, perché c'erano anche altre cose da mettere da parte, quindi perché loro le guardavano tutte sul digitale, sul tablet, dal telefonino, che da un lato è fantastico, bravissimi, non potevate far di meglio, dall'altro il mio contatto, lei era disperata, dice adesso come facciamo? Ho detto non ti preoccupare, facciamo così, perché non utilizziamo invece gli stessi giornali, magari anche finanziari, che loro trovano sul metro andando al lavoro? Perché sicuramente, guarda, tutti che prendono di solito appunto il metro per andare in centro città, non è che vai in macchina,
il metro,
dico, sicuramente li trovano, li leggono tutti, li conoscono tutti, usiamo quello. E così è stato.
E la metropolitana poi a Londra ne ha di giornali.
E come? Ma è tutti usati, preso fra l'altro, non quelli nuovi. Un po' li ho presi io, un po' li prendeva mio marito che appunto ci lavora, quindi ogni tanto gli dicevo guarda che me ne servono altri, per piacere prendili un po'.
Quindi tutti mobilitati per trovare questo
usati.
Materiale
sì,
che viene
usato,
poi
non
usato.
Non nuovo, doveva essere preso dalle immondizie.
Senti, ma a proposito di questo materiale usato, una domanda, ma nel riciclo è soltanto l'opera artistica o ci sono anche altre forme di arte del riciclo? Penso alla musica, penso alla moda.
No, assolutamente, magari, deve essere, infatti è proprio questo, come, guarda, dovrebbe veramente essere utilizzato all'interno di tutte le parti della società, poi in Italia soprattutto per la moda è così importante, dovrebbero, e chiaramente, no, è uno dei paesi che è leader, no? Quantomeno anche del fashion proprio, dei nuovi design, dovrebbe essere anche il leader della sostenibilità, quindi cominciare a riutilizzare i tessuti, perché pare che sia una delle fonti di inquinamento maggiore, di creazione di immondizie maggiore al mondo, quella dei vestiti, della moda.
Quindi un discorso complesso che ci porta sempre ad un punto d'arrivo che è legato alla grande opera d'arte totale.
Sì.
E adesso in questi ultimi minuti che abbiamo, e chiedo riscontro al nostro regista Riccardo Righi, 3 minuti soltanto, dobbiamo essere velocissime, in questa arte totale, Francesca, torniamo al veganesimo.
Ok, allora se volessimo avere un bottone magico che potessimo schiacciare e fermare o quantomeno rallentare al massimo il riscaldamento globale, sarebbe proprio se tutti diventassimo vegani. Un terzo dell'inquinamento sarebbe eliminato. Chiaramente mostreremmo molta più empatia verso i nostri colleghi al mondo, che sono il resto degli animali, che sono creature senzienti tanto quanto noi.
Scusa la mia ignoranza, sì. Ma chi, il vegano non mangia nemmeno pesce?
No, non mangia neanche pesce, non mangia pesce anche perché non ci sarà più pesce tra pochi anni se continuiamo a mangiarne così. Il che rappresenta anche la morte nostra, perché i pesci sono fondamentali.
Ma c'è un'alimentazione possibile senza carne?
Assolutamente,
senza pesce?
Non solo. Purtroppo c'è grande ignoranza su dove trovare le proteine vegetali, ma alla fine sono i legumi. Un vegano deve assicurarsi ovviamente che qualunque cosa mangi abbia anche delle proteine, ma sono facilissime da trovare. Io da quando sono vegana, io e mio marito abbiamo degli esami del sangue che sono perfetti.
E quindi il veganesimo funziona.
Funziona.
Allora, il tempo è tiranno. Per chi ci ascolta, non stiamo parlando di cibi, di veganesimo, ma stiamo parlando di arte. Il nostro discorso è partito con Francesca Busca dall'arte.
Essere vegani è una forma d'arte.
Perché noi siamo per la grande opera d'arte totale. Quindi l'arte è un progetto esistenziale. Io ringrazio l'artista Francesca Busca, la ringrazio per la sua creatività, per la sua originalità, per la sua forza.
Oh,
e quindi a presto, quando torni in Italia, quando torni a Trieste, assolutamente ci devi raccontare dei tuoi progressi e delle tue creazioni.
Mi devo inventare qualcosa di nuovo solo per te, Mariella.
Ma non ci sono problemi, sono sicura che già ce l'hai in mente. Saluto Francesca Busca, grazie, ringrazio il nostro regista Riccardo Righi, un saluto a chi ci ascolta e alla prossima da Spazio Donna con Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.